Il giorno speciale di Radio Radio 11:29 minuti, oggi è venerdì. È venerdì, Francesco Febraro è qui.
Come ogni venerdì.
Eccolo. Buongiorno Francesco.
Here I am.
Sì, here I am.
Weekend.
I care.
Something American.
Sì, sì, sì. Però insomma è sintetico, no? Ecco, l'americano, quindi la lingua inglese,
l'anglosassone è sintetico e chiaro,
l'americano ancora di più quando parla,
questo piccolo pregio che è sintetico e chiaro,
sì. Perciò,
e poi inventano termini continuamente, no? Hai visto? Sì, sì, adesso sì. Per dire collegati a Google, loro dicono Google Eyes.
Google Eyes.
Senza perdere tempo. Googleizzati.
Quindi insomma siamo chiari, eh? Se noi non usassimo il computer, non usassimo termini anglosassoni o comunque così esotici, allora vabbè, uno potrebbe anche discutere, ma visto che noi facciamo tutt'altro, vanno bene anche
assolutamente.
Sintesi filologiche, certo. Dai Francesco, l'argomento del giorno
è l'argomento, caro Francesco. Io forse chiedo scusa agli ascoltatori se a volte mi ripeto, probabilmente qualcuno si annoierà, ma forse è il caso di perdere un po' di tempo a ripetere concetti che ci siamo già detti, no? Io lo ripeto spesso, stiamo vivendo tempi strani e confusi. Io ieri ero all'università, stavo illustrando una legge degli anni Ottanta. Uno dei miei studenti mi ha chiesto, dice: professore, dice, ma l'ha fatta un governo di destra o di sinistra? Perché gli interessava questa legge, voleva capire chi l'avesse fatta. Io sinceramente non sapevo come rispondere, ma vada bene, non tanto perché non mi ricordassi di quale governo si trattasse, ovviamente, quanto perché mi rendevo conto che le categorie politiche sinistra e destra degli anni Ottanta erano del tutto diverse da quelle che conoscono oggi i miei giovani studenti, no, completamente diverse. E poi, insomma, tu ti ricordi la famosa canzone di Giorgio Gaber, cioè chi è più in grado di dire chiaramente cos'è la destra e cos'è la sinistra, soprattutto adesso, anche se alcune cose rimangono chiare. Per esempio, pensate a due cose: la riforma della scuola e la crisi finanziaria. In tema di confusione generale. Sulla scuola che cosa succede? Una giovane ministro, Maria Stella Gelmini, che dovrebbe avere idee moderne, essendo giovane, si suppone, inventa una sorta di controriforma, di sapore, come posso dire, vagamente nostalgico. Magari il termine non piace a qualcuno, allora usiamo un termine, diciamo, retro o vintage, come preferite, fa più fighetto, insomma. A questo atteggiamento di un giovane ministro che guarda indietro rispondono in massa gli studenti, che fino a ieri sembravano bamboccioni addormentati. A proposito, avete notato che anche Brunetta ha ripetuto che i nostri figli, gli studenti, sono dei bamboccioni. Lui ha aggiunto anche qualche altro termine, però Brunetta non è stato crocifisso come il suo predecessore, che aveva detto la stessa cosa. Insomma,
beh, sempre il primo, scusa.
Certo,
il primo che sdogana, poi a quel punto.
Però quando ha detto quell'altro, se lo sono mangiato vivo. E comunque, gli studenti che sembravano bamboccioni addormentati intervengono su questa discussione con azioni, manifestazioni, ce ne sono dappertutto ormai, che sembrano di altri tempi. Sarà forse perché il quarantennale del 68 l'abbiamo celebrato all'inizio dell'anno. Insomma, io non pensavo di vedere risorgere quel tipo di mobilitazione studentesca. Aggiungo, agli studenti poi risponde chi? Il Presidente del Consiglio, che a questo punto credo che potremmo soprannominare simpaticamente, intendiamoci, lo smentitore, cioè lui dice delle cose, il giorno dopo dice che non le aveva dette, le modifica, il che significa che ha un impeto immediato e poi, insomma, riflette, o qualcuno aiuta a riflettere, il quale però, insomma, la battuta c'è stata, ha minacciato di rispolverare i metodi che definirei da mazzolatore del governo Tambroni degli anni 60. Certo, Berlusconi non è Tambroni, comunque ce l'auguriamo tutti questo, però insomma succede questo, un po' di confusione. E che cosa dire, caro Francesco e cari ascoltatori del tanto decantato libero mercato capitalista, che quando entra in crisi, insieme al sistema bancario che lo sostiene, fa appello, indovinate un po' a chi? Al sostegno dello Stato. Ma non è un po' contraddittorio? Insomma, tempi davvero confusi. Nel frattempo che cosa succede? Che le analisi sociali ci dicono che i poveri sono sempre di più e sempre più poveri, e i ricchi sempre di meno e sempre più ricchi. E che cosa aumenta con la stessa intensità dell'aumento della povertà? Ma guarda un po', il jackpot del Superenalotto, che è arrivato l'altro giorno a circa 100 milioni di euro, è finalmente stato vinto a Catania. Ci auguriamo che abbia vinto qualcuno che insomma ne aveva bisogno, o più persone magari che possono ripartirsi questo onere, si fa per dire, di questa bella somma vinta. E l'altro ieri sera, Porta a Porta, non so se ti capito di vedere, lo vedi ogni tanto Porta a Porta?
Sì, insomma,
Bruno Vespa fa politica, però fa anche
sì,
pezzi di costume e società, sì, no? Porta a Porta, Bruno Vespa discuteva con i suoi ospiti su cosa ci si potrebbe fare con tutti questi soldi. Bella domanda, che cosa si può fare con tutti questi soldi?
Ah sì, ma ieri mi pare fosse.
L'altro ieri. Allora, che cosa si può fare con tutti quei soldi in tasca? In un momento nel quale i poveri aumentano, le famiglie fanno fatica a arrivare a fine mese, tanti posti di lavoro sono a rischio, gli anziani e le persone più deboli sono sempre più indifesi e colmo dei colmi, e questo è il punto, i nostri soldi non sono al sicuro, né investendoli né tenendoli semplicemente in banca. Che cosa ci si fa con questi soldi? Allora io torno al discorso che ricorderanno i nostri ascoltatori, abbiamo accennato la scorsa volta, ci siamo anche tornati più volte. Ma non sarà forse il caso di ripensare il modello di società che abbiamo costruito negli ultimi 20 anni, magari cercando di correggere un pochino, se non altro, il tiro di questi obiettivi, magari, che ne so, togliendoci dalla testa, caro Francesco, non so se tu li hai come obiettivi, ma stiamo togliendoci dalla testa obiettivi sbagliati dal mio punto di vista, come la ricchezza, il potere, il successo effimero ad ogni costo, e magari pensando a una diversa scala di valori, a una diversa distribuzione della ricchezza, ad esempio. Io mi rendo conto, cari ascoltatori, ma voglio sentire il vostro parere su questo e anche il parere di Francesco, mi rendo conto che questo, anche questo potrebbe sembrare un discorso di altri tempi, quindi sembra un po' retro anch'io probabilmente, ma non è così però secondo me, perché questo discorso non ha nulla di ideologico, perché in altri tempi si faceva un discorso analogo ma di tipo di impostazione ideologica, non ha nulla di ideologico e invece è molto pragmatico, perché invece riguarda i rapporti tra le persone più che i rapporti tra gli schieramenti politici. Diceva una battuta di Woody Allen, ti ricordi? Dice: il capitalismo è morto, Dio è morto, il comunismo è morto, cioè anch'io non mi sento tanto bene.
Non mi sento molto bene, sì, sì, sì.
Insomma, i modelli del socialismo reale sono naufragati miseramente, da un lato nella perdita della libertà e dall'altro nella mortificazione delle capacità dell'individuo, no? Questa è la ragione per la quale sono crollati quei modelli del socialismo reale, che nulla a che vedere con l'idea, insomma. Dall'altra parte il modello del capitalismo liberista mi pare che stia crollando per il fallimento della finanza furbesca da un lato e per l'incapacità oggettiva di un meccanismo egoisticamente accumulatore di dare risposta alle esigenze di equità e giustizia che provengono dalle grandi masse di lavoratori a reddito fisso basso aggiungerei. Beh, io non lo so, ieri sera pensando alla trasmissione di oggi mi sono detto, ma io non sospetto, ma niente niente, sono retro, ahimè, ma non avesse avuto per caso ragione Berlinguer? Avesse avuto ragione Berlinguer quando diceva.
La pensava molto similmente alla Gelmini.
La pensava molto. Beh, allora, adesso mi provochi.
La Gelmini, ma diciamo la che pensa similmente a Berlinguer.
No, niente affatto. No. C'è una bella differenza. Berlinguer, arringando gli studenti di sinistra che volevano cambiare la società, disse: studiate fino alla nausea, perché solo studiando, con la conoscenza e la cultura, aumentando le vostre capacità di conoscenza, potrete cambiare il mondo.
Siamo
non
tutti
riducendo
d'accordo.
Le possibilità di conoscenza. Come potrebbe avvenire, io uso il condizionale, perdonami, come potrebbe avvenire attraverso alcune scelte che propone la Gelmini. Quindi sono due cose, perdonami, leggermente divaricanti. Stamattina un amico mi ha detto manifestazione tutti i giorni, molto forse perché si fa un po' di polemica artificiosa e non si ragiona sui contenuti di quello che propone la riforma Gelmini.
Sì.
Io credo che non è questa la strada, ma non voglio discutere la riforma Gelmini, se ne sta discutendo nelle piazze, nelle città, dappertutto, nelle scuole, quindi non è questo l'argomento di oggi. Però credo che invece bisognerebbe veramente, forse ripeto, aveva ragione Berlinguer, quanto parlava della necessità di trovare una terza via tra capitalismo e socialismo, forse una terza via c'è, io non so che cosa ne pensano gli ascoltatori, ma una terza via tra questa voglia di apparire, voglia di essere, voglia di far soldi, di lusso sfrenato eccetera eccetera, che poi si fa i danni della povera gente, più delle volte non si riesce a fare diversamente, credo, e che ne so, la mortificazione della carne di alcune forme di socialismo reale, ma una via di mezzo ci sarà. E quale potrebbe essere questa via di mezzo, Francesco? Tu che ne pensi? Tu non vedi la possibilità di una via di mezzo?
Sì, la via di mezzo molto spesso la vedo come.
E attraverso cosa passa, secondo te?
Guarda, facciamo in questo modo: apriamo il filo diretto, certo, con gli ascoltatori, ne parliamo tra di noi, avremo, certo, quindi una bella tranche adesso.
Come sempre, il nostro riferimento sono gli ascoltatori.
Gli ascoltatori,
noi saremmo,
certo,
nulla.
Sì,
altrimenti.
La nostra, la diciamo e come? Allora facciamo
si
in questo
semina,
modo.
Si semina, no, Francesco? Si sì, semina, sì, come sì, il seminatore. Sì, si lanciano semini, però se non c'è il terreno.
Delle
fertile,
volte ci sono delle formiche che se li mangiano quei semi.
Beh, un po' di formiche. Magari solo le formiche, ci sono certi fetentoni.
Allora, aspetta lì, filo diretto 06 88 33 0 33 e 800 86 25 01.
Su Radio Radio, un giorno speciale.
Allora, eccoci pronti, Francesco Febraro, fai sentire la voce. Scusa, te lo dico apposta, dimenticavo
la tecnologia nuova,
la tecnologia frutto anche dei suggerimenti del governo che ci hanno suggerito.
Hai parlato direttamente con
I numeri uno, mica qui parliamo con
tu avrai parlato con numero due, no? Con
numero...
numero uno.
Col premier,
con Dio in persona.
No, adesso è il governo che c'entra adesso, nostro signore.
Beh,
scusa,
qualcuno ci governerà dall'alto.
Ho capito,
hai parlato con numero due, dai.
Allora col numero due, allora facciamo così, molte telefonate, allora bisogna essere molto bravi
e circoncisi,
lo
dice un mio amico,
a Francesco circoncisi già lo siamo, e iniziamo da Raffaele il primo. Buongiorno da Cuneo.
Buongiorno. Senta, io volevo dire una cosa.
Sì.
Ho lavorato per 38 anni nella scuola come bidello, e prima di me ci ha lavorato mio padre, e ho notato una cosa, che c'è sempre meno istruzione nella scuola. I ragazzi, io ho lavorato nelle scuole superiori, devo dire che come cultura i ragazzi di oggi sono quasi zero. Praticamente non vogliono il voto in condotta, non vogliono essere controllati, non vogliono... Io mi domando, ma gli studenti che cosa vogliono? Vogliono andare a scuola soltanto a perdere tempo e basta? Tutto qui.
Grazie Raffaele, andiamo al secondo Raffaele da Cuneo, buongiorno.
Buongiorno, grazie di darmi questa opportunità.
Grazie a lei.
Da Cuneo, che cioccolatini meravigliosi.
Avete
una ditta lì che è straordinaria, non faccio pubblicità.
Allora, innanzitutto volevo dire, se ieri ho visto la vincita del Superenalotto, beh, io qui sono presidente di un'associazione, sono 20 anni che mi occupo di genetica, seguo bambini che sono totalmente paralizzati o intubati. Se avesse avuto la possibilità di una vincita stratosferica come quella di ieri, sicuramente ancora prima di saldarmi il mutuo avrei fatto un centro per la fisioterapia e la riabilitazione gratis per i disabili, uno. Due, avrei fatto un parco macchine, avrei comprato dei furgoni da regalare a questi bambini. Questi bambini non escono di casa perché hanno una carenza di mezzi di trasporto che varia dai 25 ai 30 mila euro, cosa che molte volte qui lo Stato o chi per esso sia è sempre assente. Io volevo chiedere ai vostri radioascoltatori che cosa sto facendo le domeniche dei banchi di beneficenza in collaborazione anche con dei giornali, tutto a base di giocattoli, per raccogliere fondi e comprare, regalare direttamente al bambino il suo mezzo di trasporto e finalmente farlo uscire di casa, che respira autonomamente o che respira con i macchinari, perché non mi sembra giusto che questi bambini tutto il giorno devono rimanere segregati in casa, cioè sembra una galera a vita, cioè questa cosa qua è incredibile, ma purtroppo nel 2008 ci sono ancora di queste situazioni. Quindi se c'è la possibilità di lasciare il mio numero di cellulare in diretta, mi fate un favore.
Sì, direi penso proprio, di sì.
Direi proprio
lo
di sì.
Lo faccia, Raffaele.
Allora, 347
sì.
47 sì. 46 536
sì.
Questi sono bambini che purtroppo hanno già una situazione di disagio familiare.
Lo ripetiamo un attimo, Raffaele, per essere certi. 347
sì.
47
sì.
4-6
sì.
5-3-6
sì.
Corretto, benissimo.
Allora, questi fondi che raccoglierò con i giocattoli, anche perché molte aziende i giocattoli li buttano, non buttateli, mandatemi, anche usati, mandatemeli, perché io so cosa devo fare.
Benissimo.
Perché molta gente a volte butta via di cose veramente che sono ancora nuove e noi possiamo riutilizzare per questi progetti.
Certo, Raffaele, certo.
Infatti già stanno chiamando e speriamo che incrociamo le dita, ragazzi.
No, speriamo che tutti raccolgano questo invito, assolutamente.
Ma no, la cosa che vorrei regalare a questo bambino per Natale è il suo mezzo, perché non è giusto.
Un mezzo per poter vivere un pochino di più, perché di questo stiamo parlando, nient'altro.
Sì, già è faticoso vivere così, pensate a un bambino che
pensate a chi non ce la fa davvero.
Non ce la fa. Quindi se io avessi vinto questa cifra, mamma mia, ancora prima, giuro, io sono anche
non abbiamo il più piccolo dubbio, caro Raffaele. Non abbiamo
tanti auguri, Raffaele, tanti
grazie
auguri.
Grazie a voi, grazie.
Poi
magari, grazie.
In chiusura, appena finiamo la trasmissione, lo ripeteremo. Dai che abbiamo i prossimi, molti, subito Maurizio, poi Giulio, poi Davide, poi Serenella. Maurizio, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Maurizio.
Dunque, premetto, io ho vissuto il 68 in pieno, perché avevo 19 anni, quindi ho vissuto la contestazione giovanile. Sì. Adesso io ho una figlia che fa chimica e tecnica farmaceutica, ha vinto una borsa Erasmus, è stata un anno a Valencia, quindi ha potuto notare la differenza
tra noi e gli altri
della metodologia, diciamo, di studio tra l'Italia e là, a parte che poi adesso trova difficoltà ad avere il rimborso della borsa Erasmus per questioni burocratiche, insomma una cosa allucinante che siamo qui in Italia. Purtroppo io ho dovuto anticipare tutte le spese, quindi il mantenimento lì per un anno, possiamo immaginare le spese.
Sì, certo.
Ecco, e diciamo le prospettive poi che ha davanti, nonostante sia molto brava, eccetera, adesso è tornata, sta concludendo di laurearsi, e purtroppo diciamo le prospettive del suo futuro qui in Italia sono scarsissime, mentre già ha avuto delle richieste diciamo lì stesso a Valencia, dove si trovava, insomma, ecco, sì, voglio dire, in Spagna, da studentessa. Cioè questi giovani di oggi sì, saranno un po' meno acculturati, mia figlia ha fatto il classico, però mi accorgo rispetto al mio classico che magari c'è qualche differenza.
È un po' meno classico, un po' meno, no? Classico, un po' meno
differenza qualitativa,
un po' meno spessore,
c'è,
sì,
c'è stata, insomma, però diciamo tecnicamente è molto preparata, ecco, e voglio dire, ha trovato, ecco, in Spagna la possibilità di poter avere un futuro, mentre qui purtroppo le cose sono come sono.
Certo, insomma, certo, questo è un problema purtroppo diffusissimo con i nostri giovani che fanno Erasmus e poi restano fuori.
Ma, e poi,
Maurizio,
dire,
dobbiamo fermarci, però
è tutto circonciso che addirittura qui si deve comprare tutte le attrezzature di laboratorio per,
certo,
poterlo fare,
certo.
Insomma,
in altri paesi livelli sono organizzati molto diversamente, questo è fuori discussione.
Buongiorno Maurizio, grazie.
Grazie Maurizio.
Prendi appunto Giulio, buongiorno.
Pronto, buongiorno,
sì,
buongiorno a tutti. No, io volevo dire qualcosa a proposito di quella terza strada di cui,
sì,
parlava il professore.
La terza via, sì.
La terza via. Ma c'è stato un
chiamami semplicemente Francesco, se no è finita, sì, ti prego.
Il
professore,
d'accordo,
basta all'università. Qui, basta
all'università. Qui è un altro ruolo.
Sì. Allora, c'è stato recentemente un concorso che ha indetto Google, uh-huh, in cui si chiedeva, insomma, di avere, partecipano tutto il mondo praticamente,
sì,
chi ha l'idea migliore per cambiare le cose,
uh-huh,
e io mi sono messo in gioco, ho partecipato con la mia idea,
sì,
secondo me, insomma, è un'ottima idea, però non è che si può dire in due parole, cioè, bisogna
facci capire di che si tratta,
ma praticamente questa idea parte dal fatto che bisogna ricercare la obiettività e la trasparenza, e praticamente io ho, con un sistema proprio scientifico, dimostro che nessun partito politico è in grado di avere queste due cose.
Beh, almeno la trasparenza.
Beh, cioè, non esagerare.
Almeno la trasparenza,
non esagerare.
L'obiettività,
la
dai,
comunque,
è veramente una chimera, no?
Comunque è una nuova strada,
sì,
perché abbraccia i tempi moderni praticamente, che prima non si poteva percorrere, e quindi tutti i partiti e tutti i politici, tutto quello che dicono non è più valido.
Giulio, perché dobbiamo fermarci qua,
sì, sì,
scusaci,
sì,
ma abbiamo capito, ti risponde Francesco.
Però
Davide al telefono, buongiorno.
Buongiorno, una domanda veloce, mi sentite?
Sì, bene.
Volevo chiedere, difendendo la scuola a suo modo, la sinistra, cioè cerca un'autorità di conferma su di essa, o realmente si tenta di ritrovare un consenso svanito nei strati sociali che ha sempre usato per i soli ed esclusivi fini di partito, cioè comunista prima e democratico?
Questo posso risponderti immediatamente, altrettanto telegraficamente, tolta l'ultima parte che stai dicendo che non condivido per niente, per il resto è sì.
Abbiamo Serenella al telefono, buongiorno Serenella.
Francesco,
sì, buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno.
Tutti,
ascolta,
due,
io volevo dirti solo una cosa, partendo dal fatto che ho tre figli, hanno tutte e tre studiato e non sono nessuno dipendenti per quello che hanno studiato, per cui nella vita, mm-hmm, bisogna accontentarsi,
sì,
comprarsi pure qualcosa che non sia di firmato. Questo è un mondo che va alla rovescia, caro Francesco, per cui se non sei tutto firmato non sei nessuno.
Un mondo di griffa.
Ecco, a parte questo, ora volevo dirti un'altra cosa che risponde un po' a quello che ti stavo dicendo. Ho sentito tre persone che hanno chiamato questa mattina,
mm-hmm,
che ce l'hanno con Veltroni perché ha comprato una casa in America la figlia, con i diritti del suo libro, del suo lavoro, mentre c'è gente che si compra le ville che fanno per quell'80% di proprietari di casa, 14, con una pubblicità su un emittente che non appartiene neanche a lui perché appartiene a un altro. Hai capito? Ecco dove siamo arrivati. Ecco dove siamo arrivati, hai capito? Questa è quelli che vogliono studiare, quelli che dicono che i figli non devono andare a scuola e prendere 5 in condotta perché i genitori non li sanno più fare. vanno a litigare con gli insegnanti perché hai messo 5 a mio figlio.
Questo succede da qualche anno. Serenella, grazie. Francesco Febraro, dai, allora.
Che meraviglia.
Hai,
io continuo a essere soddisfatto
dei
nostri menù ascoltatori.
Completo, sì,
no, però qui bisogna essere telegrafici, ci provo.
Sì.
Allora, dice Raffaele 1, poi Raffaele di Cuneo e l'altro, del quale ripeteremo il numero tra poco.
Certo.
Allora, Raffaele 1 dice, ma cosa vogliono gli studenti? Questa è la domanda che si fa. Questa è la domanda che ci facciamo da sempre. Io ti posso rispondere, intanto bisognerebbe domandarlo direttamente a loro. Però posso dire quello che volevano gli studenti della mia generazione. Gli studenti di per sé non è che sanno cosa vogliono, ma sanno sicuramente cosa non vogliono. Sanno che cosa per loro potrebbe non essere adatto. Poi tenete sempre presente, dice, hanno intervistato per strada gli studenti, non sapevano neanche perché manifestavano, ho sentito qualcuno. Ripeto, guardate che esistono le avanguardie, se intervistate le avanguardie quelle vi sanno rispondere. È chiaro che poi c'è una massa che segue avendo intuito che forse lì c'è la ragione, no? E poi si cresce su quello. Insomma, io quando seguivo le prime manifestazioni del 68 mica capivo bene di che stavamo parlando, addirittura forse ero dall'altra parte. Forse, perché mi ricordo che manifestai contro l'occupazione dei carri armati a Praga, quindi forse stavo più dall'altra parte che non da questa. Però poi uno ragiona, riflette, cresce. Ecco, gli studenti credo che vogliano tutti crescere, ma perché deve crescere un intero paese. Questa è la realtà, tutto un paese deve crescere, non è? E gli studenti però sono il futuro di questo paese. Quindi cosa vogliono? Chiediamolo a loro, ma sappiamo sicuramente cosa non vogliono. Non vorrebbero un ritorno al passato, a certi metodi del passato. Qualcosa del passato va recuperato perché è qualcosa che vale anche nel presente. Poi ci sono alcuni metodi del passato che non... Se volete un giorno vi racconterò come funzionava la scuola di classe, mi farà piacere parlarne con voi.
Francesco, te lo butto lì dentro veloce, ma si può discutere non solo questo,
certo.
Ma anche il metodo di protesta. Quanto è utile protestare in piazza?
Ma protestare è l'unico modo per farsi vedere, Francesco. Non discutiamo sulla protesta, perché sennò finisce male.
Beh, si può discutere.
Ma sì, ma quali spazi hanno per farsi sentire? L'unica è la manifestazione. Questo è un classico, diciamo, di tutte le democrazie, grazie a Dio. A Raffaele di Cuneo voglio dire una cosa, poi ripeteremo il numero. Ma certo, Raffaele, tu dici una cosa sacrosanta, parli del Superenalotto, cosa fare con i soldi. Ma sai, tu sai meglio di me, Raffaele, perché lavori in questo ambito, ci vivi. Il volontariato è l'ossatura portante di questo nostro paese. Il volontariato è l'ossatura portante di questo paese. Se sta in piedi questo paese è perché c'è il volontariato. E quindi certo, il volontariato vive anche senza il Superenalotto, eh? Cioè anche senza il Superenalotto tutte le mattine si svegliano, si alzano e fanno delle cose importanti. Diceva Giulio,
pochi secondi, Francesco.
Sì, diceva Giulio, perché su Maurizio siamo già d'accordo. Sì, purtroppo si va all'estero, c'è una nipote che sta in Danimarca, un figlio che sta in Inghilterra, perché qui non c'è niente, quindi è chiaro che diceva Giulio, io mi baso su obiettività e trasparenza. Guarda Giulio, può essere che il tuo meccanismo funzioni, ma è la negazione del potere. E tu capisci che con i partiti politici la vedi un po' difficile questa cosa. A Davide ho risposto. Serenella ci dà un messaggio, dice, forse bisogna accontentarsi. Sì, forse bisogna anche un po' sapersi accontentare, senza per questo rinunciare. Un'ultima battuta. Alla sinistra viene sempre rimproverato che si compra qualcosa, ma la sinistra vuole la felicità, non vuole mica la mortificazione.